E adesso cerchiamo di entrare in contatto con Matteo Palamidessa, che insomma ci parlerà un po' della situazione in Corno d'Africa. Vediamo se già è in linea.
Sì, ciao, buonasera.
Ciao.
Voi radioascoltatori, buonasera.
Ciao, senti, con te volevamo un po' insomma ritornare sui vari argomenti legati alla situazione in Corno d'Africa. In questi ultimi tempi, insomma, c'è stato da una parte il colpo di Stato a Gibuti, tentativo di colpo di Stato, e poi la situazione della guerra in Etiopia, che sta diventando sempre più catastrofica dal punto di vista umanitario. Ecco, forse cominciare proprio da questa situazione, che forse conosci meglio, per capire un po' quello che sta succedendo.
Beh, allora, diciamo che la questione del conflitto in Etiopia ormai non è più solo una questione di conflitto regionale che riguarda solamente il Tigray. Purtroppo si è aperto un altro fronte ormai da metà gennaio nella regione Afar, in particolare nel distretto 1 e 2, con diciamo l'ingresso di truppe del TDF nella regione Afar. Anche se l'ufficio per la comunicazione all'esterno del Tigray, anche se la leadership del Tigray aveva sempre nel passato detto e sottoscritto che non avrebbe mai messo piede all'interno della regione Afar, negli effetti poi questo invece è accaduto. Motivazioni ce ne sono, e ce ne sono di importanti. Il Tigray ad oggi è una regione che è completamente isolata. Dopo la ritirata delle truppe del TDF dalla regione Amara e dall'Oromia, ok, quindi parliamo degli ultimi mesi dello scorso anno, quello che è successo sostanzialmente è stato un vero e proprio blocco, soprattutto degli aiuti umanitari. Quindi i tigrini a un certo punto hanno deciso di espandere una zona di influenza all'esterno dei propri confini, ma soprattutto di andare ad occupare, o almeno tentare di occupare, la direttrice che passa da Mekelle a Semera, dove nella realtà dei fatti sono ferme le colonne di aiuti umanitari.
Anche per rompere il blocco.
Questo per rompere il blocco, sì. All'inizio noi sappiamo che nella realtà dei fatti probabilmente nelle loro intenzioni vi era quello di creare una via di collegamento che portasse in Gibuti, cosa molto ma molto improbabile, anche perché un po' geograficamente parlando e climaticamente parlando la Dankalia è un posto davvero arduo in cui combattere, cioè stiamo parlando della
paesaggio lunare
dove le temperature arrivano anche a 50-60 gradi durante il giorno, e dall'altra parte insomma veramente gli sarebbe servito qualcosa di più delle truppe che hanno a disposizione.
Già oggi Abiy Ahmed aveva proposto, proprio perché stavano per aprirsi da soli dei corridoi umanitari, ha proposto una sospensione, una specie di tregua che sembra più utile a lui che non tanto alla pace.
Sì, allora l'ho twittato proprio ieri. Mi hanno confermato il fatto che vi sarebbe sul tavolo di Addis Abeba una, diciamo così, una proposta di tregua di 30 giorni e di apertura dei canali per gli aiuti umanitari. Nella realtà dei fatti però purtroppo sta succedendo quello che tutti temevamo, ovvero che le varie etnie che sono al governo oggi, tranne i tigrini quindi, stanno portando avanti le loro richieste, e questo non fa altro che bloccare questo dialogo che è stato messo in atto. Purtroppo questo è lo stato dei fatti, e il Tigray a questo punto ho il timore che poi l'unica chance che avrà sarà quella di, un po' come il gioco dell'oca, no? Ritornare dal via e riniziare tutto da capo. Ma questo non so quanto sia fattibile, allo stato attuale non so quanto sia fattibile. Stiamo parlando di una regione ormai bloccata da 17 mesi, sotto i bombardamenti, priva di qualsiasi cosa. Io un paio di giorni fa ho avuto un collegamento telefonico, non so nemmeno io come sia riuscito ad averlo, mi hanno telefonato, ma manca tutto. Ma oltre a mancare tutto, purtroppo stiamo registrando migliaia di vittime a causa della mancanza di medicinali, a causa della mancanza di cibo, di carburante, di denaro, soprattutto perché i sistemi bancari sono bloccati ormai da tempo, e questo influisce anche e soprattutto sulla capacità poi militare di poter rimettere in campo quello che hanno messo in campo nella prima fase del conflitto.
Senti, le proporzioni di questo dramma umanitario, cioè, visto che qui si parla giustamente, insomma, dei profughi ucraini, insomma, delle cose che appunto avvengono, diciamo, più vicino, però sorprende il silenzio totale su quello che sta avvenendo in Tigray. Questa ormai è una crisi umanitaria di dimensioni veramente imponenti, purtroppo.
Io capisco che giustamente, e l'ho scritto e risottoscritto più volte, ma capisco che giustamente noi siamo presi da questa guerra, un po' perché geograficamente ci è vicina, un po' perché è una guerra in Europa, non nascondiamocelo, io voglio essere molto sincero e cerco di essere veramente il più lontano possibile dall'ipocrisia. Spesso e volentieri, a parte il fatto che è una guerra più vicina, ma ci anche riusciamo a metterci nelle scarpe altrui, ok? Se nel mondo ci sono 129 conflitti, di cui 70 conflitti vanno avanti da ormai da anni, posso ricordare la Somalia, il Yemen, ne ricordiamo veramente tanti, la Siria stessa, conflitti mai risolti, Israele e Palestina, il Libano in fiamme, io quello che dico è semplicemente questo: purtroppo le vittime della guerra sono sempre le stesse, purtroppo gli armamenti sono sempre gli stessi. Ma dobbiamo registrare il fatto che a livello internazionale, o almeno di comunità internazionale, vi sono guerre di serie A e di serie B. Per quanto riguarda l'Etiopia, io ho ascoltato le parole del direttore generale dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, tigrino, etiope ovviamente, ma ci ha parlato della più grande catastrofe umanitaria mai registrata. Stiamo parlando di 5 milioni di persone che ad oggi necessitano di aiuti alimentari, e parliamo di 500.000/600.000 persone che sono a rischio morte imminente. Noi abbiamo 67.000 profughi nel Sudan, abbiamo 5 milioni di persone che sono degli sfollati interni, abbiamo una regione che ormai è praticamente distrutta, il 90% delle cliniche e degli ospedali sono inservibili, non si trova più un'ambulanza, pensate, perché tutte le ambulanze che vi erano a disposizione, e ricordiamoci che Tigray probabilmente tra le regioni d'Etiopia era quella che aveva il sistema sanitario più capillare, cioè vi erano migliaia di piccole cliniche anche nelle zone più remote a disposizione dei mezzi. Bene, non esiste. E voi capite bene che questo comporta e continua poi ad allargarsi, no? Come d'emergenza, perché l'apertura del fronte in Afar non ha fatto altro che creare altri 220.000 sfollati che si stanno riversando nelle zone più remote, oltretutto molto ma molto difficili da raggiungere anche dalle agenzie internazionali. E questo non fa altro che poi aumentare veramente questa massa di disperati che sono alla ricerca di della pace, sostanzialmente. Ma vi racconto veramente brevissimamente una cosa. Voi sapete che nel nord del Tigray vi erano più campi nei quali vi erano gli eritrei fuggiti nell'arco degli ultimi 20 anni dall'Eritrea. Quei campi sono stati presi d'assalto e dalle truppe tigrine e dagli eritrei stessi, che oltretutto hanno preso fogli alla mano e nomi alla mano molte, ma molte persone, probabilmente le più influenti, e le hanno riportate in Eritrea, e non sappiamo che fine abbiano fatto. Bene, questi campi a un certo punto sono stati presi d'assalto da ogni fazione in campo. Queste persone a un certo punto sono fuggite, alcuni purtroppo sono morti sotto colpi di fucili, alcune donne si registrano stupri nei confronti di donne e di ragazzi, anche di bambini. Parliamo di decine di migliaia di persone che ad oggi sono rifugiate a Mekelle da una parte, dall'altra parte nella zona Far, e non sono nemmeno ben accette. Quindi noi registriamo poi le tragedie, le piccole tragedie all'interno delle grandi tragedie, cioè ma uno perché? Cioè, quando parlo io di 40.000 rifugiati eritrei che sono fuggiti e ad oggi hanno ritrovato riparo a Semerà e ad Afderà nella regione Afar, parliamo di 40.000 esseri umani.
Si direbbe che quell'area debba rimanere sempre in una certa condizione, che perché serve a tutti quanti, a tutti quelli che altrove anche in Europa si fanno la guerra o comunque sono in conflitto. Prima c'era una guerra più o meno velata tra Etiopia ed Eritrea, poi si è composta quella, è scoppiata quella tigrina e quindi tutta quell'area lì continua a essere in subbuglio, costantemente in guerra. Abbiamo citato prima Gibuti e guarda caso si direbbe che fosse finto il golpe che c'è stato, perché Gibuti è fondamentale proprio per queste potenze globali o anche locali, possiamo parlare anche di Egitto piuttosto che sauditi o simili, e infatti è rimasto invariato. Così anche il Sudan, dopo tutte le lotte, nonostante la popolazione del Sudan sia assolutamente combattiva, sia un movimento fortissimo da sempre, politicamente preparato, eppure proprio perché serve, ad esempio, la base di Port Sudan, tanto ricercata da Putin, che ha, come dire, corrotto Ahmed Tin, il quale gli ha fornito l'oro per sostenere le guerre altrove, e adesso sarebbe anche disponibile a permettergli di mettere su una base navale lì. E, insomma, tutta l'area è funzionale agli interessi altrui. Può essere una...
Il Corno d'Africa, io ricordo uno dei primi collegamenti che ho fatto con voi, aprì proprio il collegamento in questa maniera. Il Corno d'Africa è una delle regioni più geostrategiche di tutto il continente africano. Si tratta di una naturale testa di ponte che è in grado di proiettare verso molte direzioni, no? Abbiamo Aden, abbiamo l'Africa centro-meridionale, abbiamo l'Arabia, l'Egitto, il Mar Rosso, l'Oceano Indiano, Suez, cioè parliamo anche del 13% del commercio mondiale che passa attraverso il canale. Poi vi è tutto il fattore militare e geopolitico, e questa è la motivazione per la quale voi a Gibuti trovate tutte le basi militari straniere che sono presenti, o almeno le principali, l'unica base italiana presente all'estero.
Anche cinese.
Ma i giapponesi stessi hanno una base lì. Il fatto che oggi, e questo per dire che veramente non c'è un posto che è lontano, e tutto quello che accade ha poi collegamenti con quello che accade nel resto del mondo. La guerra in Ucraina, la crisi in Ucraina sta ridisegnando alcuni scenari, e quindi cambia anche in Africa, e cambia soprattutto nei posti che geostrategicamente parlando sono più sensibili. Quindi quello che sta accadendo nel Corno d'Africa ad oggi è anche frutto di questo. Cioè, non dimentichiamoci il fatto che l'Eritrea, soprattutto l'Uganda, la stessa Etiopia per quanto riguarda l'aviazione, il Sudan, ci sono numerosi paesi che a livello militare dipendono dalla Russia. Voi guardate come si sono comportati, no? nel voto all'ONU. Cioè, noi abbiamo avuto un'assemblea del generale delle Nazioni Unite che si è riunita per la condanna dell'invasione all'Ucraina, e abbiamo da una parte l'Eritrea che si è schierata con Mosca. Uno dei cinque paesi che poi fa compagnia alla Corea del Nord, per dire, o al Venezuela, ma poi abbiamo 28 paesi africani che hanno votato sì e altri 25 che si sono astenuti, tra cui l'Etiopia. che in questo momento sta subendo tutto quello che sta accadendo, ma nella realtà dei fatti lo sta subendo tutta l'Africa. Io parlavo con un collega qualche giorno fa e mi diceva: Matteo, arrivano le prime conseguenze delle sanzioni, arrivano le prime conseguenze della guerra, ci sono prodotti che oggi costano 14 volte tanto, e parliamo dello zucchero, parliamo del sale, parliamo di prodotti basilari, che tante volte i paesi africani ne sono produttori, ma poi alla fine lo importano, perché loro producono un materiale grezzo che viene raffinato altrove e poi lo reimportano. Pensate al Congo con il cioccolato. Non esiste il cioccolato in Congo, esiste il cacao, ma lo mandano tutto fuori.
La stessa Costa d'Avorio.
Questo è il paradosso del continente africano, no? E quindi, tornando al Corno d'Africa, ad oggi ci ritroviamo con un Sudan che ha detto semplicemente che non ha nulla da obiettare alla costruzione di una base militare russa sul Mar Rosso, perché è interesse del paese. E queste sono parole inequivocabili del vicepresidente, no? Del Consiglio Sovrano MT. E questo conferma però la volontà di Khartoum di dare ospitalità a Mosca sul proprio territorio. Quindi si stanno proprio ridisegnando alcune strategie all'interno del continente. È ovvio che anche la visita, no, di
MT a Mosca, sì.
A Mosca negli stessi giorni in cui è scoppiato il conflitto, ha dichiarato poi oltretutto ai media che, avendo a disposizione 730 chilometri di costa lungo il Mar Rosso, è interesse, di certo non lo vede come una minaccia per il proprio paese, ma anzi come un plus. Questo è sicuramente una cosa che dà filo da torcere agli americani. Non a caso subito dopo c'è stato il generale dell'aeronautica Mark X, che è vero che è attualmente in pensione, ma è stato a capo delle unità delle operazioni speciali statunitensi nel Corno d'Africa, che ha ammesso che ad oggi i russi stanno muovendo e pesantemente nel Corno d'Africa, ma ove espandono la loro sfera di influenza diventano una minaccia per gli Stati Uniti.
Sì, c'è stata anche una polemica con l'Eritrea da parte degli Stati Uniti per il voto alle Nazioni Unite.
Senti, ma non mi sarei mai aspettato il contrario da parte dell'Eritrea.
Sì, quello assolutamente. Senti, in questo contesto, ma Ahmed come gestisce all'interno questa situazione? Perché ormai la guerra, insomma, sta diventando, come dire, cronica, insomma, ci sono anche dei riflessi, immagino, ad Addis Abeba di quello che sta succedendo nel Tigray. Ahmed riesce a mantenere, insomma, delle posizioni di potere, riesce a mantenersi stabile, o ci sono contestazioni, rotture all'interno degli elite che sostiene Ahmed?
Allora, secondo me non la sta gestendo, ma sta semplicemente gestendo gli eventi giorno per giorno. Perché se guardiamo a quello che sta accadendo oggi in Etiopia, purtroppo è una balcanizzazione su livello etnico, sostanzialmente. Cioè, la guerra nel Tigray, purtroppo, secondo me, ha aperto il vaso di Pandora della suddivisione su base etnica della federazione, che è molto fragile, è un'architettura veramente fragilissima. Noi abbiamo da una parte il Tigray di cui abbiamo parlato, ma ad oggi gli Afar e gli Amara richiedono al governo federale un appoggio sia economico per ricostruire ciò che è stato distrutto durante la guerra, sia in campo militare, specialmente nella regione Afar. Cioè, l'amministrazione Afar è stata piuttosto diretta, forse anche troppo, direi, nei confronti di Abiy Ahmed, nel senso che stanno facendo pesare il loro peso e il peso che hanno avuto anche nella guerra che c'è stata con il Tigray. Ricordiamocelo, le truppe dell'NDS senza le milizie Amara, le Fano e le truppe Afar non avrebbero avuto alcuna speranza, e oggi stanno facendo pesare questo peso. A sud è la stessa medesima cosa. In Oromia, purtroppo, e questa è una situazione che è iniziata ben prima della situazione del Tigray, gli Oromo richiedono, essendo la popolazione più numerosa, richiedono una posizione di potere e una posizione politica degna della loro quantità.
Diciamo che il progetto unitario di Ahmed, che poi si era concretizzato nella forma partito che voleva imporre, in qualche maniera non sta andando avanti, anzi probabilmente c'è una sorta di implosione, insomma, era un progetto anche per certi versi un po' imperiale.
Il Prosperity Party, per come lui lo aveva disegnato, immaginato e raccontato, poteva essere la cosa più bella del mondo. Nella realtà dei fatti è stato sostanzialmente una presa di potere eliminando tutte le voci dissenzienti. C'è stato poco da fare perché all'interno la componente amara è sostanzialmente centrale, e la seconda componente, che è stata quella prima tigrina, che poi si è sfilata, diciamo così, ma che politicamente parlando era la più strutturata e era quella che aveva maggiore esperienza e probabilmente era quella che aveva anche più speranze per ritornare al potere vero e proprio, ma in questo caso tutto il resto, cioè tutte le voci dissenzienti, dall'Oromia al Tigray, dalla regione Afara alla regione Somola, sono state messe all'esterno, e questo non porta ad altro che poi avere movimenti politici come movimenti nazionalisti tigrini piuttosto che Amara che si sentono minacciati e reagiscono di conseguenza. Voi pensate solamente al ministro che aveva della gioventù, veniva sostanzialmente dalla regione Somola, a un certo punto con l'attacco nel Tigray si è sfilata, si è tirata fuori dal governo, era la più giovane ministra donna del governo. Purtroppo questo è quello che accade con il tentativo di far passare un progetto come per quello che non era sostanzialmente.
Ma anche dal punto di vista, diciamo così, della proiezione esterna, il fatto che Ahmed abbia cominciato a fare il riempimento della contestata diga della Rinascenza è una modalità che in qualche maniera lo mette in contrasto anche con i suoi vicini, con l'Egitto, con il Sudan.
Noi abbiamo visto l'accensione delle turbine della diga, e quindi con una cerimonia degna di nota a cui ha partecipato anche il capo del progetto di Salini, We Build. Se noi parliamo con gli etiopi, naturalmente riconosciamo in loro la volontà di fare dell'acqua che è sul loro suolo e che nasce in Etiopia quello che vogliono sostanzialmente. Era un po' il grande sogno di Meles Zenawi, oggi è diventato realtà. Ovvio che questa cosa priva di alcun tavolo diplomatico, perché i dialoghi e i tavoli diplomatici con Egitto e Sudan sono stati abbandonati, sta portando a uno scontro diretto. E da una parte abbiamo il Sudan, dove i periodi di siccità e i periodi alluvionali si alternano nell'arco dell'anno e questo comporta grandi problemi. Dall'altra parte abbiamo un Egitto che ha paura, immensa paura, che oltre a non avere le quote idriche che aveva richiesto, probabilmente troppo alte per quello che poteva pretendere, però dall'altra parte l'Egitto dice: l'acqua è tutta la mia vita, dobbiamo metterci a tavolino. Io in diplomazia funziona così: tutti devono cedere qualcosa. Se si arriva là con delle condizioni granitiche non se ne esce. Quindi la cosa che mi auspico io è che questi colloqui riprendano nella direzione più sensata. Ma non vedo questa volontà da parte del governo etiope, lo dico chiaramente, non mi sembra vi sia volontà, anche se più volte hanno, diciamo così, tranquillizzato o cercato di tranquillizzare i due vicini dicendo che la diga non comporterà alcun vantaggio per loro. non so quanto,
quanto questo sia fondato, effettivamente
sia fondata questa cosa, anche perché insomma ad oggi è vero che abbiamo avuto l'accensione delle turbine, è una parte delle turbine. Vedremo poi a pieno regime come, come funzionerà.
Sia l'Etiopia si trova chiaramente in un problema interno enorme perché c'è una guerra, anche l'Egitto fra non molto si troverà in difficoltà perché l'aumento del prezzo del grano comporterà inevitabilmente la difficoltà da parte dell'Egitto a sostenere il prezzo interno del grano, e quindi ci saranno dei problemi anche insomma di gestione piuttosto importanti, gestione sia del consenso anche. E quindi non è escluso che per esempio una motivazione esterna di tensione possa essere utilizzata in maniera artificiosa, e quindi insomma i pericoli di uno scontro aumentano ulteriormente.
Sì, anche perché più volte l'Egitto ha detto che comunque l'opzione militare era stata messa in campo. E io non ho dubbi che in alcune circostanze, per alcuni eventi che sono accaduti, vi sia anche lo Zambino egiziano in Etiopia.
Matteo, noi ti ringraziamo insomma di questo quadro che ci hai dato, che insomma finalmente riusciamo un po' a rompere questo silenzio veramente assurdo che c'è su quello che sta accadendo in questa parte del mondo.
Sì, una prossima volta parleremo magari anche della Somalia, che è ancora di più, c'è una cortina di ferro, si potrebbe dire, da cui trapelano solo dei bollettini sui vari attentati e nient'altro, non si sa null'altro di quello che
purtroppo
capita nella Somalia.
Quello che riceviamo purtroppo ad oggi per quanto riguarda il Corno d'Africa, a parte rari casi, veramente sono solo bollettini. Anche perché parliamoci chiaro, poi specialmente per quanto riguarda l'Etiopia, l'accesso ai giornalisti è stato negato, quindi certo, tutto quello che riceviamo è diciamo così di
fortunoso,
nascosto, straforo. Sì.
Beh, speriamo di aver contribuito comunque nel nostro piccolo a fare un po'
di chiarezza.
Grazie Matteo.
Sì, vi ringrazio.
Figurati, grazie a te. Ciao, ciao.
Ciao, buona serata.
E allora, sintonizzate e sintonizzati su 105.250 di Radio Blackout, Bastioni di Orione. Penso che finiamo qui perché Yuri non ci risponde.
Quindi... Sì, sarà impegnato in qualche TV o in qualche serata. Visto che...
Un po' di aggiornamenti sull'Ucraina, insomma avevamo anche un po' di domandine da fare, ma insomma...
Però se volete ci sarà disponibile da domani un video che abbiamo registrato, anzi abbiamo fatto una diretta Facebook oggi pomeriggio proprio su quello che potevano essere i ruoli delle nazioni attorno all'Ucraina con Eric Salerno e Sabrina Moles, Eric su quello che riguarda Israele e Stati Uniti, e Sabrina ovviamente sulla Cina, e ne sono venute fuori delle belle in quei 24 minuti che troverete nel canale di Oggi Zero, sia di YouTube che di Facebook.
Bene, allora finiamo qui questa volta in orario, e quindi vi lasciamo
incredibile.
Vi lasciamo alle sapienti cure di Healing Frequencies e alle sue versioni dub, e quindi noi ci risentiamo giovedì prossimo. Ciao a tutte e a tutti. Ciao.
Ciao.